Tutto C in podcast.
Buonasera e bentornati alla seconda puntata di Tutto C in podcast, il podcast dedicato al campionato di Serie C. Al microfono Ivan Cardia, con me come sempre Claudia Marrone. Ciao Claudia.
Ciao Ivan e buonasera a tutti.
E siamo arrivati quasi alla 32esima giornata. Ci metto un quasi perché è giornata di turno infrasettimanale, si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, ma noi parliamo e stasera deve ancora completarsi la 31esima giornata, tra l'altro con una partita non proprio indifferente ai fini della classifica, perché scenderanno in campo Feralpisalò e Triestina, una sfida importante anche per il terzo posto, per la corsa, insomma, al miglior piazzamento in ottica playoff, no Claudia?
Assolutamente sì, è una sfida che insomma guarderanno interessate non solo gli spettatori, ma anche le squadre che, come Feralpi e Triestina, si stanno giocando una sorta di posto al sole, non il primo posto, però insomma almeno il terzo. Ormai anche nel girone A il primo e il secondo posto sembrano appannaggi di Südtirol e Padova, però dal terzo posto in poi è tutto aperto anche nella corsa ai playoff, quindi ci sarà veramente da tenere le antenne aperte su quello che succederà al Turina di Salò, anche Ivan, per vedere un po' se alla Triestina sarà dato il primo rigore della stagione a favore, perché insomma a microfoni spenti parlavamo di quelle che sono un po' le statistiche di questa Serie C, e la Triestina in Serie C è l'unica squadra a non aver mai preso un rigore a favore.
Esatto, tra l'altro a livello nazionale rimane in compagnia del Torino, non ci spostiamo troppo sulla Serie A, ma nel weekend qualche polemica attorno ai Granata c'è stata, e insomma vedremo se dopo il rigore ha segnato Legnago, perché se non sbaglio, ma su questa statistica sei brava tu, quindi non mi mettere in difficoltà, il Legnago ha avuto il rigore e quindi condivideva questo primato, poi insomma, non so quanto lo volessero condividere perché i rigori fanno comodo, però condivideva questo primato con la Triestina fino alla giornata precedente. In questa 32esima giornata, devo dire, a mio modesto avviso, nel girone A non vedo grandissimi scontri. Partiamo proprio dal girone A, perché anche se gioca mercoledì non saranno le prime gare a scendere in campo, però abbiamo detto c'è una partita della giornata precedente che si gioca questa sera, quindi ci è sembrato giusto iniziare dal girone A. Dicevo, non vedo grandissimi scontri di diretti, big match almeno, soprattutto per la parte alta della classifica. Sia Südtirol che Padova torneranno a giocare in casa, gli altoatesini contro la Pro Sesto e il Padova contro il Mantova, due partite sulla carta, ma sulla carta, lo ripeto, alla portata.
Assolutamente sì, sono insomma partite che sembrano avere un unico risultato, però è anche vero che insomma la Serie C si è sempre rivelata imprevedibile. La Pro Sesto insomma è anche una di quelle squadre che ha bisogno necessariamente di punti per togliersi dalle parti basse della classifica, dove è tornata, perché lo scorso weekend ha visto la Pro Patria scavalcare proprio la Pro Sesto, e quindi la Pro Sesto tornare in zona playout, per cui insomma serviranno punti ai lombardi come big match. Io direi che insomma, forse proprio guardando questa parte della classifica, è da segnalare un Seregno Legnago,
che è una partita molto particolare nella storia di questo campionato. Ricordiamo l'andata, vinse il Seregno giocando più che in inferiorità numerica, perché di fatto, se non sbaglio, finì addirittura 8 contro 11 la gara, ed è stata poi, senza scendere troppo in vicende che abbiamo raccontato in altre sedi, però un po' il punto di partenza della rottura in casa del Seregno, di tutto quello che è successo dopo. Ora si trovano di nuovo due forme. All'andata in realtà il Seregno era molto più in su in classifica, era in zona playoff, ora invece si ritrovano e sono due formazioni che che devono cercare di salvarsi fondamentalmente a questo punto della stagione. Quanto a Padova-Mantova, ti segnalo una cosa: il Padova è la migliore in casa, il Mantova è quasi la peggiore, soltanto la Pergolettese ha fatto meno punti della formazione virgiliana lontano dalle Muramiche, quindi è una formazione insomma che sulla carta in trasferta non dovrebbe impensierire più di troppo i patavini. Io non so se tu sei d'accordo, ma sono un po' intrigato anche da Lecco Juventus Under 23, perché è una squadra tra due formazioni che arrivano da due sconfitte, il Lecco in casa della Virtus Verona, la Juve in casa contro il Sudtirol. Il Lecco, tra l'altro, pur avendo perso, è la squadra punti alla mano più in forma del campionato, perché così come la Triestina, che diciamo scenderà in campo oggi, ne ha fatti 12 nelle ultime 5 partite, ed è una gara che ha un'importanza anche appunto per il piazzamento playoff. Sono due formazioni, il Lecco attualmente quinto, la Juventus diciamo settima, e sono due formazioni che puntano a fare dei buoni playoff.
Sì, assolutamente, insomma sono formazioni ambiziose che da inizio anno hanno giocato abbastanza a carte aperte, perché è vero che spesso si dice che la salvezza è il primo obiettivo, però poi insomma quando si vedono magari gli organici costruiti dai rispettivi direttori è chiaro che si capisce che le intenzioni sono ben altre. Proprio in chiave playoff, oltre a questo match, sono molto interessanti anche Pro Vercelli Albino Leffe e Renate Piacenza. Anche questa è una sfida che insomma abbastanza intrigante. Il Piacenza è partito molto in sordina, piano piano è riuscito in una scalata anche con Scazzola, già confermato anche per la prossima stagione. Insomma, il nuovo progetto piace e sta dando i suoi frutti, e arrivare adesso ai playoff anche per la formazione emiliana sarebbe un dato sicuramente molto molto positivo, al netto poi di come magari verranno affrontati gli stessi spareggi, però un buon viatico anche per la prossima stagione, insomma una sorta di anno zero per il Piacenza. Sono cambiate tante cose e appunto centrare la possibilità di giocarsi la Serie B dopo gli sciagurati playoff del 2019 persi contro il Trapani sarebbe davvero una buona opportunità per i biancorossi.
Sul Renate aggiungiamo, perché so che ci tiene a dirlo, che il girone A ha un nuovo capocannoniere in questo momento.
Assolutamente, su questo sono molto ferrata. Tommy Maestrello, che già lo scorso weekend aveva agganciato la vetta della classifica marcatori insieme all'ex compagno di squadra Galuppini e aveva anche superato il record personale di gol, perché mai era successo che superasse i 12 centri stagionali, con il gol siglato ieri a Legnago si è preso in solitaria la vetta della classifica marcatori di questo girone A, che quindi ha un nuovo padrone in attesa che Galuppini si sblocchi anche con la formazione biancorossa. Però insomma Maestrello sta viaggiando veramente su alti livelli.
Girone A che ricordiamo scenderà di nuovo in campo stasera nell'ambito della 31esima giornata, la gara tra Triestina e Feral Pisalò, poi ci rivediamo mercoledì 16 con questo raggruppamento, inizierà il turno della 32esima giornata Padova-Mantova in programma alle 14.30, poi alle 18 Fiorenzuola-Pro Patria, Lecco Juventus Under 23, Pro Vercelli Albino Leffe, Renate Piacenza, Seregno Legnago, Sudtirol Pro Sesto, Trento Virtus Verona. Si gioca anche il giovedì 17 alle 14.30 ci sarà Triestina Pergolettese, alle 18 completerà il quadro Gian Erminio Feral Pisalò. E così ci spostiamo, andiamo verso il girone B, che in realtà è il primo a scendere in campo ed è quello che anche un po' non ce ne vogliono, ci ha un po' costretto ad anticipare i tempi del podcast, svegliamo i retroscena che stanno dietro alla regina perché sarà il primo a scendere in campo nell'ambito della 32esima giornata con Viterbese Pistoiese, che è una partita, anche qui forse non c'è un big match in senso stretto, però proprio Viterbese Pistoiese è una partita che in ottica corsa per la salvezza o perlomeno per evitare i playout ha una sua importanza.
Assolutamente sì, è una delle partite di diciamo cartello, appunto se si guarda questa parte bassa un po' come Fermana Teramo, perché sono formazioni, la classifica è molto corta in questo raggruppamento di Serie C ed effettivamente alle volte anche un punto può far la differenza, perché comunque la Viterbese aveva affrontato ad esempio una prima parte di stagione veramente sottotono, sono bastate un paio di partite per comunque ribaltare l'ultimo posto che adesso è ancora occupato dal Grosseto, quindi insomma sono sfide veramente molto molto delicate che sicuramente si giocheranno sui nervi. La Pistoiese è una formazione che pur avendo cambiato tanto ha dato poca continuità di risultati, e Fermana e Teramo invece magari si stanno mostrando forse un pochino più in forma rispetto alle altre dirette concorrenti, però anche per la Fermana sempre di playout si parla. Quindi io credo che sì, insomma, gli occhi si possano accendere proprio su questi due match che abbiamo citato. Però Ivan, anche un Pescara-Cesena direi che invece per tutt'altre ragioni è una partita da osservare.
È buttata via, sì, tra l'altro a proposito della distanza in questa classifica, ci sono appena 6 punti tra il decimo posto, l'ultimo che vale i playoff, e il sedicesimo che è il primo a valere i playout, ed è la distanza più corta nell'ambito dei tre regolamenti. Effettivamente, e dicevi di Pescara Cesena, è una partita che affascina perché mette di fronte due tra le piazze più calde del campionato a livello di classifica, due squadre estremamente competitive, perché comunque soltanto 5 punti le tengono a distanza. Il Cesena è terzo, il Pescara in questo momento è quarto a pari merito con l'Entella, o quinto perché dietro nei secondi diretti rispetto ai Liguri. Sono, tra l'altro, lo dicevo prima, due delle piazze più calde. Soltanto, insomma, l'Adriatico di Pescara è al quarto posto in questa stagione come numero di spettatori complessivi e anche come media di spettatori per ogni partita. Li stanno davanti il Braglia di Modena, il Dino Manuzzi, che a me piace chiamare così, di Cesena, e il Città del Tricolore, Mapei Stadium di Reggio nell'Emilia. È una partita sicuramente molto interessante, così come molto interessante è quella che sempre a microfoni spenti abbiamo chiamato la partita di Vaira, perché poi ovviamente il direttore sportivo del Modena non scenderà in campo, però si troverà di fronte il suo passato a tutti gli effetti.
Sì, un recente passato peraltro, insomma, quello del direttore che adesso è in vetta alla classifica del girone B. E il Modena ha dimostrato di saper reagire alla sconfitta di Olbia, che sembrava avesse riaperto un po' il campionato. Vedremo adesso come invece la Reggiana saprà reagire alla sconfitta di Lucca, perché insomma a questo scontro si giocheranno, come giustamente dicevi, Modena-Siena e Reggiana-Vispesaro. Proprio la formazione granata arriva da forse un inaspettato KO, quello di venerdì sul campo della Lucchese.
Assolutamente, sì, è stata una partita, almeno per quelle che erano le previsioni della vigilia, che non mi aspettavo potesse finire così, e forse ha segnato anche un piccolo solco nella corsa per il primo posto, perché l'abbiamo detto tante volte, il girone B è quello che finora è stato il più equilibrato. Ora il Modena ha messo davanti, insomma, 5 punti tra sé e il secondo posto, quindi vedremo se lancerà la volata contro il Siena, che appunto è il passato del suo direttore sportivo, ed è interessante anche dal punto di vista del presente, perché in questa partita si affrontano da un lato la squadra più in forma del girone B, il Modena ha ottenuto 12 punti nelle ultime 5 gare giocate, e dall'altro la squadra meno in forma, il Siena, che nelle ultime 5 gare giocate ha ottenuto appena un punto, sta vivendo un'ultima, insomma, questa parte di stagione in maniera non propriamente entusiasmante. Sono 11 punti nelle ultime 10, questo non sarebbe il dato peggiore, però è, insomma, un Siena che un po' sta deludendo le aspettative e in questo momento è scivolato anche fuori dalla zona playoff. Il girone B, comunque, per ricapitolare, ripartirà appunto da Viterbese Pistoiese, in programma domani alle 14:30, sempre domani 15 marzo si giocheranno tutte le altre partite. Alle 18 ci saranno Carrarese Olbia, Modena Siena, Entella Ancona Matelica. Tra l'altro mi fermo un attimo, perché l'Entella è una delle società che si è spesa portando il suo contributo alla crisi in Ucraina, contribuendo a far arrivare dei bambini in Italia, quindi un applauso anche ai Liguri. Giocheranno alle 21, dicevo, contro l'Ancona Matelica, alla stessa Alio, Fermana Teramo, Grosseto Pontedera, Gubbio Imolese, Montevarchi Lucchese, Pescara Cesena e Reggiana Vispesaro. E andiamo a sud, siamo reduci dalla partissima, no?
Eh sì, dove insomma il Bari ha messo l'acceleratore, è riuscito a recuperare un iniziale svantaggio e si è portato a più 10 sul Catanzaro. Ivan, te la faccio io la domanda, mini fuga biancorossa?
Vedremo se riuscirà a confermarla. Il Bari, dopo una trasferta felice contro tra l'altro un suo ex, perché Catanzaro, come sappiamo, è allenato da da Vivarini torna in casa, torna al San Nicola e ospita una squadra che secondo me è da trattare con le pinze, perché la Juve Stabia viene da due vittorie anche abbastanza convincenti, soprattutto quella casalinga contro la Turris. Se Modena Siena l'abbiamo definita la partita di Vaira, questa è un po' la partita di Ciro Polito, il direttore sportivo dei Galletti, che da portiere ha chiuso la sua carriera proprio nelle fila delle Vespe e poi ha iniziato il suo percorso dirigenziale in forza, insomma, nella dirigenza del club campano. Anche in questo girone, devo dire, ci sono alcuni spunti a livello di rivalità, e magari ci arriveremo, però non ci sono veri e propri match di cartello. Probabilmente Bari-Juve Stabia è quella che potremmo definire un big match.
Sì, tra tutti quelli che si giocheranno sicuramente sì, credo che insomma possa essere un po' questo. Poi ci sono appunto altre partite interessanti ai fini della classifica, però sì, probabilmente il match di cartello è quello del San Nicola.
E c'è anche a livello invece di rivalità un Picerno-Potenza. Settimana scorsa abbiamo decantato insomma la rivalità male tra Potenza e Taranto, che peraltro hanno tenuto a confermarla con un espulso a testa nel corso della partita, e ora invece insomma c'è un derby, chiaramente storie diverse, però Picerno-Potenza, che poi è anche una partita abbastanza interessante per i percorsi di entrambi, perché Picerno ha i piedi dei playoff, il Potenza insomma non riesce a tirarsi fuori dal pantano, è terzultimo in questo momento, quindi è un derby regionale che può essere
è terzultima anche se comunque ha una gara in meno, perché ricordiamolo, il girone C è quello che deve ancora recuperare delle gare, cioè per esempio il Campobasso, che addirittura delle 31 partite giocate ne ha disputate 29.
Sì, è il girone più difficile da leggere in questo momento quanto a classifica, perché ci sono tante squadre effettivamente che hanno come nel caso del Campobasso, addirittura due partite in meno per neve, che è una curiosità,
sì.
è il girone del sud, ma invece nella maggior parte dei casi si tratta poi di recuperi legati al maltempo che ha colpito l'Italia qualche settimana fa e che è un po' può sparigliare le carte, perché poi in alto c'è per esempio l'Avellino che virtualmente potrebbe andare alla pari col Catanzaro vincendo, e se la dovrà vedere contro il Taranto in questo turno, Taranto che non vince da un po' troppo, perché è un momento un po' non entusiasmante per la formazione pugliese, ha fatto appena 6 punti nelle ultime 10 gare, non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite, quindi vorrà sicuramente tirarsi fuori da una situazione anche di classifica che, per quanto in questo momento non sia preoccupante, potrebbe iniziare a diventarlo.
Beh sì, assolutamente, anche perché appunto dietro il Taranto alla fine le squadre magari non stanno viaggiando su alti ritmi, però per quanto i rossoblù abbiano una partita in meno, la zona playout dista alla fine solo i 4 punti, quindi insomma anche in questo caso qui può bastare veramente una partita per cambiare in peggio la situazione, e sarebbe un vero peccato per il Taranto buttare via quanto invece di buono era stato finora fatto.
Ti voglio far citare, anche se è dalla giornata prima, un'altra statistica a cui so che sei molto legata, perché io mi chiedo che fa Brunori ora, giocherà a Palermo Fidelisandria, allunga un altro posto record che ha fatto nell'ultima giornata.
Beh, sì, a me queste cose piacciono molto, questi gol ad oro. Io probabilmente avessi giocato a calcio avrei voluto fare l'attaccante, un po' il numero 9 o il 9 o il 10 in realtà, un po' indecisa, però insomma al netto di quello che avrei voluto fare io, quel che ha fatto Brunori è veramente insomma cosa notevole, ha scritto la storia del Palermo superando anche l'attaccante turco Sucru nel segnare in gare consecutive, perché nella scorsa partita, quella contro la Vibonese, aveva eguagliato il record dell'attaccante degli anni 50, oggi l'ha superato andando a segno per ben 8 partite consecutive. 10 gol nelle ultime, peraltro insomma anche 10 gol nelle ultime 8 gare, quindi si è fermato Moro a Catania a livello di gol, che comunque comanda la classifica marcatori, a Palermo è esploso letteralmente Brunori.
Sì, sì, Moro diciamo si è preso un attimo di pausa, visto che tanto ha detto ne ho messi così tanti alle mie spalle, così tanti lontani, che posso anche prendere respiro. Tra l'altro rimane, oltre ad essere il miglior marcatore, anche il calciatore che in percentuale realizza più gol per la propria squadra, cioè quello che ha più peso nelle sorti offensive della propria squadra. Il girone C scenderà in campo mercoledì 16 marzo. Si parte alle 14:30 con Messina Catanzaro e Taranto Avellino, poi alle 15 c'è Palermo Fidelissandria, alle 18 Monopoli Vibonese, il resto del programma la sera alle 21 con Bari Vestavia, Catania Campobasso, Latina Francavilla, Paganese Foggia, Picerno Potenza e Turris Monterosi. Per Tutto C in Podcast, per questa puntata di Tutto C in Podcast, è tutto. Buona 32esima giornata e grazie, a Claudia Marrone.
Grazie a te Ivan e grazie a tutti coloro che avranno la voglia di ascoltarci e che ci risentiranno poi prima del fine settimana. Questa settimana andremo in doppia anche noi.
Ci siamo un po' persi con forse la registrazione, grazie a chi ci, appunto, ci ha ascoltato, come diceva Claudia, e appuntamento alla prossima puntata.
Tutto ci in podcast.